In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Non sapevi infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Questo avvenimento della trasfigurazione di Gesù, trasfigurazione vuol dire cambiamento di volti, trasformazione della fisionomia del volto. Perché è avvenuto? Da chi è stato provocato? Perché qui l'Evangelista Marco dice: Gesù fu trasfigurato. Da chi? Domanda. Indubbiamente, riflettendo sulla logica del racconto, è il Padre. Il Padre è intervenuto perché Gesù avesse una esperienza della sua risurrezione. L'uomo Gesù aveva bisogno di avere un'esperienza che fosse il compimento, il significato della sua passione e morte. Gesù aveva già parlato ai suoi discepoli annunciando loro: «Adesso andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà preso, condannato a morte, ma poi risorgerò». Ed è stata durissima la reazione di Pietro, che gli ha detto: «Cosa vuoi andare a Gerusalemme? Stiamo via, stiamo lontano, stiamo nel nord della Palestina». E Gesù gli dice: «Va via da me, Satana, perché tu parli non come Dio vuole». Ma questa ribellione di Pietro, espressa da Pietro e di tutti i discepoli, ma anche l'umanità di Gesù, ha come prima reazione: «Non voglio morire». Avete presente l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi? È il pensiero della morte che lo fa sudare sangue e lo mette per terra. Il Padre ha un grande amore per Gesù e per i suoi discepoli. Ed è per questo che fa provare loro un momentino di esperienza sul significato della sofferenza. Questo sarà nella memoria di Gesù e lo sosterrà nel momento del grande dolore, nella crocifissione e nell'agonia. Ma poi è anche di grande aiuto a Pietro, Giacomo e Giovanni, perché Pietro dimenticherà, ma poi ricorderà e piange, se potremmo dire, rattristato amaramente Pietro. Giovanni invece sarà colui che con Maria è ai piedi della croce. E l'avere visto quale sarà il compimento della morte come espressione della risurrezione, ecco che sarà di sostegno e a Pietro e a Giovanni e a tutti gli apostoli. E il Padre dice, ascoltatelo, questo è il figlio mio, colui che io amo, il prediletto, ascoltatelo. Quindi il significato della trasfigurazione non è un'esibizione di Gesù, è un intervento del Padre per sostenere Gesù e gli apostoli, che diventeranno coloro che diventeranno apostoli, nel momento della prova e della grande fatica, perché deve esserci un perché nella persona che soffre, deve esserci uno scopo. E il Padre fornisce ai discepoli e a Gesù, all'uomo Gesù, lo scopo della sofferenza. Perché una persona che sa il perché riceve molta energia nell'affrontare il sacrificio. Il Padre aiuta il figlio che ama. Questo è il grande significato della trasfigurazione. Il linguaggio usato da Marco, poiché il racconto è raccontato anche da Matteo e Luca, potremmo dire non ha una grande finezza. Egli usa un'espressione quasi dialettale che fa parte del linguaggio comune. Sarebbe come talora noi nel parlare introduciamo un'espressione dialettale perché ci sembra che sia quella più giusta. Questa espressione, Gesù diventa bianchissime le vesti e nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. L'immagine del lavandaio noi è sparita, però abbiamo il messaggio dei detersivi, noi siamo pieni di detersivi, di genere. Egli usa questa espressione, mentre invece gli altri evangelisti, Matteo e Luca, usano un'espressione molto più raffinata. Però Marco trova questa espressione che esprime bene il suo pensiero e la manifesta così, immediatamente. Anche se è un'espressione popolare, molto popolare. Qualcosa di analogo è successo anche noi con questi papi. Ricordate il modo di esprimersi di Giovanni Paolo II, uomo poetico, combattente, uomo di grande vigore e di grandi decisioni. Così il Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, finissimo nel suo pensiero e nella profondità teologica. E poi conosciamo adesso Papa Francesco. La diversità del linguaggio è evidentissima. Ciò che è decisivo non è il linguaggio, cioè l'espressione stilistica, ma la sostanza della verità. Ognuno poi trasmette la verità secondo l'esperienza della vita, perché poi il linguaggio non è altro che il racconto che noi facciamo della nostra esistenza. Il modo di parlare è la modalità con cui noi comunichiamo, trasmettiamo la nostra persona, la storia della nostra vita, la nostra persona. Questa era un'osservazione che mi veniva appunto osservando il racconto di Marco, di Matteo e di Luca. Gesù ha un'esperienza e conversa, quindi con persone che sono tranquillamente insieme. Elia è il grande profeta, il primo profeta, e Mosè è il grande capo che guida il popolo dalla schiavitù alla liberazione. E Mosè parlava, così dice la Bibbia, con Dio come si parla con un amico. E Gesù è con loro. Gesù ha esperienza quindi di una forma di esistenza che ha raggiunto già il suo compimento. Pietro ne prova una grande gioia e vorrebbe che durasse sempre. È un carpe diem, prende il momento che è, che ti capita, che ti viene e fallo durare. Solo che lo scopo non è ancora quello, perché la meta non è ancora arrivata. Tant'è vero che quando arriverà la voce giusta, egli vede di nuovo che Gesù è quello normalmente visto. Lo stesso Gesù che vedono tutti i giorni è quello trasfigurato. Ma fra una situazione e l'altra c'è come una strettoia terribile che è la morte. Pietro imparerà di qui e impara anche ad ascoltare la voce del Padre, di Dio come Padre, Padre di Gesù. Questo è il figlio mio, l'amato, io lo amo. E a voi il compito di ascoltarlo. E ascoltando Gesù, l'uomo ascolta direttamente Dio. E nell'ascolto di Dio, l'uomo segue il cammino della vita e osservando ciò che è accaduto Gesù, l'uomo sa il perché del patire. Perché il patire di Gesù è per amore degli uomini. È Dio stesso che patisse per sollevare gli uomini dalla condizione, diciamo, di oscurità, di incapacità di conoscere il perché della vita. Il sapore della vita non c'è più. Cristo è colui che risponde alla domanda dell'uomo. Per cui ubbidire a Gesù Cristo significa ubbidire al Padre che è Padre di ciascuno di noi. E vivendo in armonia col Padre, l'uomo dà compimento alla sua esistenza e realizza quel significato, quell'urgenza di verità, di bontà, di amore che è inscritto nella profondità del cuore e vivendo nel tempo l'uomo realizza quel processo di trasfigurazione che non incontreremo e realizzeremo quando scenderemo nelle braccia del Padre.